Stiamo registrando, direi che possiamo iniziare. Grazie per essere qua. Questa è la matinée del festival del Bad Taste Collective e a seguire verso le 18 avremo musica dal vivo, ma prima ci siamo noi a intrattenervi e si parla di sicuramente un tema molto gustoso che diciamo in maniera tangente, parla di informatica, ma soprattutto parla di persone, parla di gente che si vuole parlare e di comunicazione un pochino alternativa. Ma partiamo dal nostro ospite che è qua. Intanto grazie per essere venuto.
Grazie a voi.
E diciamo subito che anche tu sei un musicista.
Sì.
Esatto. E partiamo subito da chiacchiere un pochino frivole, nel senso, tu che cosa suoni?
Allora, io suono il Game Boy, che è una cosa che ho iniziato a fare ormai 20 anni fa, spinto all'inizio da semplicemente la voglia che mi piaceva un sacco la musica dei videogiochi di quando ero bambino e volevo farci musica anche io. Quindi all'inizio è nato completamente per desiderio della cosa, ma poi con gli anni ho iniziato a suonarlo in giro e anzi recentemente, dopo 18-17 anni che lo suonavo, io facevo il traduttore di videogiochi e indovinate cosa è successo? L'IA mi ha rubato il lavoro, il mio lavoro è stato svalutato tremendamente, ho deciso che le traduzioni erano una barca che affondava. E ho detto, è strano dirlo, ma la cosa più sensata e più responsabile da adulto che posso fare è mollare il lavoro e provare a fare il musicista. E
Suonando il Game
basta.
Boy.
E io già suonavo tanto, facendo solo quello, ho iniziato a suonare solo il Game Boy di mestiere. Infatti, cioè, ho scritto il libro, ma il libro non ti fa guadagnare niente. il modo in cui mi mantengo è suonare il Game Boy. Ed è una cosa che amo a livello, vabbè, da un lato pratico perché mi piace usarlo e mi piace come suona, e insomma, è un grande compagno di viaggio per tantissimi motivi. Ma mi piace anche a livello ideologico perché il Game Boy è un rifiuto tecnologico, o meglio, è un futuro rifiuto tecnologico. È l'emblema della iperproduzione tecnologica con anche tanto spreco che abbiamo visto nel capitalismo. E suonare il Game Boy mi permette di, uno, fare una cosa economica, perché adesso costano un po' di più perché è passato del tempo, ma io i Game Boy li pagavo una volta su eBay per 15 euro, me ne hanno dati tre, come rotti, ma non erano mai rotti perché la gente non si ricordava che c'era il contrasto. Quindi
Ah,
prendevi
ok.
rotto, giravi la cosa del contrasto, plim, perfetto, sono indistruttibili. E, no, per me è una cosa importante a livello ideologico perché dimostra che possiamo fare cose nuove, fare festa, perché la gente balla un sacco con il Game Boy, senza spendere centinaia, se non migliaia di euro in strumentazione elettronica, che anche quella, per quanto sia la mia preferita, è comunque un ramo del capitalismo, quello per il
Certo.
quale la Roland ogni 30 secondi fa leva sulla nostalgia e prova a vendermi una 303. E momenti ce ne fa. E quindi invece il Game Boy è l'opposto. Il Game Boy è dire no, noi abbiamo fermi tutti, noi abbiamo già tutto, viviamo in un mondo traboccante di computazione, di risorse, che però per ragionamenti del capitale tende a dimenticare tutta la tecnologia dell'altro ieri. E
Esatto.
però quella tecnologia dell'altro ieri è costata risorse, è costata lavoro, è costato un sacco di cose. E quindi la cosa più ecologica e più, secondo me, sprezzante nei confronti del consumismo è utilizzare la roba vecchia. E per me il Game Boy è magico da questo punto di vista perché non solo, cioè, mi permette di fare qualcosa di nuovo con la roba vecchia, ed è una cosa che per me è molto spirituale.
È sicuramente molto bello. E tra l'altro noi siamo qua a parlare, sì, no, non tanto stavolta della tua musica, ma di un tuo libro che hai scritto. Questa è una delle copie, tra l'altro un libro pubblicato in maniera molto interessante, poi ci arriveremo. E io ti ho conosciuto tra l'altro quando appunto facevi traduzioni di videogiochi, ti ho conosciuto perché hai tradotto uno dei miei videogiochi preferiti. Quindi
Che
guarda il caso, che è Thimblebeat Park.
è? Mamma mia, che storia.
E in realtà la cosa che mi piace,
No,
diciamo, di
aspetta, me ne
quello.
devo bullare. Thimbleweed Park è il gioco, uno dei giochi nuovi di quello che ha fatto Monkey Island. E l'ho tradotto
Sì.
io e ho lavorato con loro. Quindi è una roba di. È una delle poche cose buone che mi ha dato il mondo del lavoro. Quello.
Vabbè, no,
Vai
è
avanti,
comunque è un
scusami.
grande traguardo, cioè nel senso, comunque un
Diciamo
grande
che è uno
traguardo.
dei pochi casi in cui mi sono
Sì.
effettivamente divertito lavorando.
Vabbè, c'è da dire poi, vabbè, che come parentesi, che quelli che hanno fatto Thimblebeat Park sono abbastanza tranquilli e rilassati loro come mondo del lavoro,
Oh sì, è
diciamo, quindi.
comunque un incubo, nel senso che fare
Sì.
videogiochi è veramente tosto.
E la cosa che mi piace sia del modo in cui scrivi che di come affronti tutti questi temi è che tu li affronti in realtà da tanti punti di vista, perché c'hai tante esperienze, parli della tua esperienza con la musica, parli della tua esperienza con i videogiochi, parli della tua esperienza con internet, il mondo della tecnologia, da tanti mondi. E proprio, diciamo, come inizializzazione di questa conversazione mi verrebbe proprio da farti quella domanda, cioè. Tutti su internet hanno un soprannome, nel tuo caso è Kenobit, da dove nasce?
Allora, ha una genesi molto semplice. Nel 2008-2009, adesso c'è, cioè adesso se vai a un concerto 8 bit è una roba che esiste, magari non l'hai mai visto, però sai che
Sì.
esiste. Nel 2008 era completamente nuovo e noi dovevamo, lo facevamo in pochi, ma neanche pochissimi, perché c'era una bella scena. Lungo tutta l'Italia c'erano dei collettivi, uno a Milano, uno a Bologna, uno a Roma, uno a Napoli, e facevamo un sacco di feste insieme, era molto fico. Però ecco, dovevamo comunicare il fatto che non stavamo facendo il classico concerto di elettronica, ma che era una roba fatta con i videogiochi che 10 anni fa usavi quando eri bambino davanti alla TV. Ecco, in quel contesto. Un po' spontaneamente la chiamavamo musica 8-bit, abbiamo iniziato ad adottare dei nomi che finivano con bit. Così i flyer erano fighissimi, Kenobit, Arottenbit, Fish and Chip 8-bit,
Ok.
era molto divertente. E quindi quando è venuto il momento di scegliermi un nome, ero appena tornato da Santa Monica, perché ero andato là per tradurre un video, cioè per vedere un videogioco. E là avevo comprato una lunchbox, quei cestinettini di alluminio, di metallo, che usano, che danno ai bambini per mangiare a scuola, a forma di C1P8 o R2D2. Beh, bellissimo, scusami, che flash! No, mi sembrava il suono di C1P8, ho detto. Oh, allucinazione immensa! E comunque lo compro perché mi piaceva, a forma di questa roba di metallo, a forma di C1P8. Torno a casa e me l'ha mandato Gesù. Ci stanno due Game Boy in mezzo, che sono alti uno sopra l'altro, esattamente come la scatola. E spazio per due, 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 due cartucce sui lati, i tappi e un'altra cartuccia. Si chiude, cioè sembra fatto col goniometro. E io torno a casa e dico, no, questo è il coso in cui porterò i Game Boy per sempre. Infatti 20 anni dopo ce l'ho ancora, è disintegrato, ma ce l'ho ancora. E quindi ho detto, va bene, Guerre Stellari,
Ok.
Obi-Wan Kenobi, Kenobit. E mi stupisce sempre come non. Io pensavo fosse ovvio, ma non tutta la gente traccia istintivamente collega Kenobit a Obi-Wan Kenobi. Infatti, molti dicono Kenobit,
Esatto,
che
questo.
nega, che. Ah,
Esatto.
poi a me va benissimo l'accento dappertutto, anche perché poi a seconda di dove sei, se sei in Spagna è il Kenobit, quindi non mi metto a fare la punta a cazzo sull'accento, però per me è Kenobit.
Ok, quindi in realtà diciamo che se vogliamo rispetto alla tua presenza su internet, è un nome più recente e sempre per curiosità, se vuoi puoi non rispondere perché può essere una cosa molto personale, quali altri nick nel corso della tua storia su internet hai avuto?
Allora, ne ho avuto solo uno. Allora, il mio primo lavoro, in realtà, prima di fare le traduzioni di videogiochi, è stato scrivere per le riviste di videogiochi. Scrivevo su The Games Machine, giochi per il mio computer, Nintendo Ufficiale, tutte queste riviste di carta, quando ancora c'era la carta.
Sì, credo che adesso soltanto The Games Machine sia rimasta. E
Sì.
forse qualcos'altro? Forse giochi per il mio computer, no, forse ve l'ha chiuso
È
di
rimasta The Games
recente.
Machine.
Games Machine.
Comunque, ecco, prima la gavetta che mi ero fatto prima di entrare nelle riviste di videogiochi, dove tra l'altro per pochi anni, ma mi hanno pagato molto bene, io scrivevo, ma proprio da ragazzino, ragazzino, stiamo parlando dell'HTML, di un internet plurale di cui dopo
Chiaro
parleremo. C'era questo forum che si chiamava metallus.com. E di questo sito di notizie sul metal, e c'era un forum che in realtà era molto bello, quindi io stavo su quel forum, dove, amando io i videogiochi, era un forum metal, quindi i nomi dovevano essere, non potevi essere Cucciolo Spaventato 89, dovevi essere Marauder, cioè queste cose qua. E quindi in Golden Axe, uno dei miei giochi preferiti, il cattivo si chiamava Death Adder, era un tizio gigante tipo con il guerriero, con gli addominali e l'ascia d'oro, Golden Axe. Death Adder. E da piccolo io sapevo un po' di inglese, ma non sapevo che Adder significa vipera o serpe, non mi ricordo, quindi era la serpe della morte. E no, era Adder, per me era il verbo add. E quindi per me era aggiungitore di morte, che mi faceva troppo ridere, aggiungitore di morte. Quindi
Qualcosa oltre alla
il mio
morte, aggiungi.
nickname su Metallus era Death Adder, e poco dopo su Metallus nasce questa webzine di metal estremo che si chiamava Eternal.com, e lì scrivevo le recensioni come Death Adder. Quindi il mio unico altro nickname è stato quello.
Ok, quindi comunque c'è, cioè, o come Knobit o come Death Hunter o semplicemente come Fabio, internet lo usi da tanto, giustamente, e quindi diciamo anche in generale i computer e tutto il mondo della tecnologia per te più che un lavoro è sempre stata una passione, cioè
Sì, ma è
fondamentalmente.
sempre stato uno strumento, nel senso, allora, io mi occupo di queste cose, ma io non so programmare, o meglio, sì, so come funziona, ma non so programmare, ho tanti amici e amiche che programmano, ma non ho una conoscenza tecnica. Però quella conoscenza pratica da persona che ha fatto in tempo avere MS-DOS e volevi fare girare X-Wing, a proposito di Guerre Stellari, che era un gioco fighissimo, ma che voleva la memoria
Oh,
alta. E
certo.
allora tu bambino, io volevo solo giocare, io non me ne frega un cazzo, io volevo giocare a X-Wing. E mi ero fatto il multiavvio cambiando l'autoexecbatey con fixsys, non per fare partire, avevo un multiavvio apposta per X-Wing, perché dovevo non caricare determinati driver per liberare più memoria alta e poi fare Man Maker. E io non mi ricordo neanche come ho imparato, cioè. Cioè, le ho imparate sbattendoci la testa perché volevo tantissimo giocare a X-Wing. E però è sempre stato così, cioè è stata una cosa che avevo imparato a usare un pochettino in tenera età e che mi dava modo di fare le cose che volevo fare. Volevo fare la musica, boh, puoi fare la musica. Volevo giocare, puoi giocare. Volevo disegnare, potevo farci tutto. E quindi li conosco bene, cioè non sono un programmatore, ho degli amici tipo te che chiamo quando ho un problema, però semplicemente lo respiro, cioè è parte della mia
Esatto.
quotidianità, e questa in realtà è una roba a cui tengo, perché abbiamo un problema di consapevolezza collettiva sulla tecnologia, nel senso che influenza le vite di tutte, e con tutte intendo noi qua, ma anche i nostri nonni, quelli che stanno restando a fare lo speed, le nuove generazioni. È un problema che riguarda assolutamente tutti. E quindi dove può essere il cambiamento? Certo, se potessi schioccare le dita vorrei che si trasformassero tutti in te, che tutti acquisissero le, no, tutti acquisissero le tue consapevolezze, e secondo me nel giro di 6 mesi abbiamo le astronavi. E beh, funzionerebbe molto bene il software libero, cioè moltiplicati per...
Andrebbero solo da linea di comando se le facessi io, però probabilmente...
Va bene, no. Ma un... No. Senti, siamo in tema Star Wars, un'arma più elegante,
esatto,
per tempi più civilizzati.
Cioè, senza dubbio.
E però il discorso per me è che non possiamo sperare che la collettività, il popolo, improvvisamente acquisisca le informazioni e le competenze di 3 anni di ingegneria informatica. Sarebbe bello, ma non è realistico, non può succedere. E quindi dobbiamo fare in modo non che la gente diventi avanzata come te, ma che arrivi a possedere quello che ho io, che è semplicemente la contezza degli ingranaggi che si muovono nella macchina che uso. Sapere come funziona. Atto di intento versus atto di fede. Ogni volta che noi usiamo una tecnologia e non sappiamo, non dico programmare i chip, perché, ma non sappiamo quali sono i suoi ingranaggi, stiamo facendo un atto di fede, stiamo salendo su una macchina con i finestrini neri.
Sei stato bravissimo, perché questa è l'introduzione perfetta per il tuo libro, quindi sembra quasi che tu l'abbia scritto, no? Una cosa interessante del tuo libro, che parla fondamentalmente, possiamo dire in senso lato, del tuo rapporto anche con i social.
Assolutamente sì, no, è il mio rapporto con i social, che è stata la cosa che più mi ha fatto male, fisicamente, nella vita, è la causa scatenante e di fatto l'unico pezzettino autobiografico del libro.
Tra l'altro la cosa molto interessante di questo racconto è che il modo in cui fondamentalmente tu hai iniziato ad utilizzare i social, diciamo in maniera quasi quotidiana e massiccia, è un po' collegato al discorso che facevi su giocare X-Wing, cioè a te non interessava tanto usare i social di per sé, ma ti ci sei avvicinato perché volevi fare qualcosa. Anzi, volevi cercare un pubblico per quello che stavi facendo in quel
momento.
Esatto,
ma per quello che ti dicevo strumento.
Esatto.
Cioè la tecnologia, fino a quel momento, per me era stata solo strumento. E non perché ho allucinato io, perché lo è. Cioè i computer nel loro stato originale, giusto, sono degli strumenti della Madonna, e nella loro libertà sono, e nel mondo in cui viviamo, sono la cosa più sovversiva. Nel senso, secondo me, se scrivessimo l'Anarchist Cookbook di oggi sarebbe un manuale di Bash, probabilmente. Cioè, sarebbe veramente è l'ambito in cui possiamo essere più sovversivi. Cioè un computer con il software libero è una macchina senza catene, è una macchina che può creare qualunque cosa vogliate senza che voi abbiate bisogno di chiedere il permesso di crearla. E quindi per me questa è una roba devastante, ed è questo il sogno.
Esatto. Torniamo però purtroppo alle catene diciamo del tuo passato, e io vorrei proprio innestare il racconto del tuo libro dall'inizio del tuo rapporto con i social. Cioè tu fondamentalmente bazzichi i social perché che cosa stavi facendo all'epoca?
Allora, avevo vissuto abbastanza forum e avevo già abbastanza amici nel mondo del software libero, che alcune sapevo che c'era Linux, non lo usavo ma sapevo che c'era, o meglio avevo provato a installarlo, avevo fallito, mi è perso il pomeriggio a installare Windows, storia triste. Però appunto io sapevo che ho avuto la fortuna di entrare in contatto con questi, con il mondo del software libero, che mi aveva instillato un genuino dubbio in Facebook. Io non lo volevo, io avevo la mia vita, suonavo, avevo la band, scrivevo, facevo i cazzi miei, lavoravo,
cronologicamente
siamo mettiamo, all'inizio degli anni 2000, okay. Cioè, no, siamo nel 2004-2005, sì. E io non lo volevo Facebook, non mi serviva. Ma fatti Facebook, no, non me ne frega un cazzo, ma guarda che ribecco la gente degli elementari, ma mi stavano tutti sul cazzo. Che feature di merda è farmi rincontrare il mio bullo delle medie, Dio no. Cristo. È una merda, cioè io la gente me la sono cercata, dov'è lo socio, un'agendina. E quella era stata la mia prima reazione. E quindi sono stato non un early adopter, tecnicamente, poi in realtà sì, nel grande schema delle cose sì, però organizzavo con un amico una serata con Babic, organizzavamo questa serata di retro gaming con un setup più o meno come questo: gente seduta, posto con della birra, un proiettore, un joystick, e facevamo delle serate di giochi arcade fatte con una selezione di un certo tipo, con l'obiettivo di incontrare gente, con l'obiettivo di fare di trovare amici a cui piacevano le nostre robe. E quindi e queste serate iniziano ad andare bene. Era in un piccolo circolo Arci. E tutti mi dicono: ma Fabio, se fai la pagina Facebook, ogni volta che ne fate una, lo dici lì, arriva una notifica a tutti, è una bomba, fidati. Che ci tenevo, era un progetto che stava andando bene, dico, vabbè, vediamo com'è almeno sto Facebook. Faccio la pagina, veniva tanta gente alle serate, ed era facile, alle sera dicevi iscriviti su Facebook e ti becchi le notifiche delle prossime cose. Beh, nel giro di 3 mesi abbiamo 3.000 follower, 3.000 fan sulla pagina.
Che soprattutto per l'epoca
era molto rispettabile, ma soprattutto se hai un circolo Arci piccolino, in un quartiere non ancora gentrificato, perché era prima che ci fosse il cazzo di bosco verticale e hanno sgomberato posti, vabbè, una merda, gentrificazione brutto. E, perso il filo, mi sono arrabbiato.
Dicevi che comunque 3.000 persone per
no, esattamente. Arci. E noi lo riempivamo sempre il locale, grazie a Facebook. Cioè, Facebook era uno strumento di comunicazione eccezionale, perché faceva esattamente quello che ti prometteva. Momento unico nella sua storia, la storia di Facebook è la storia di come la promessa di ciò che, cioè cosa ti promette e cosa ti dà, come il delta si è allargato. All'inizio, in quel momento, Facebook era una figata, ti dava gratis, senza pubblicità, tutto quello che potevi desiderare come persona che organizzava cose, che aveva gruppi, che aveva cose. È stato il primo social network moderno da questo punto di vista. Prima di MySpace era acerbo, Facebook era la dinamite, sì. Funzionava da Dio. E in quel momento funzionava benissimo. La roba cresce, io ci investo, nel senso che a quel punto inizio attivamente a mettere la roba su Facebook, e la roba va sempre meglio, eccetera, eccetera. Finché un giorno. Ah, e tra l'altro era pure comodissimo per gli eventi, per la logistica dell'evento. Io facevo la pagina, seguivi la mia pagina, che era Retro Gaming Milano. Io potevo fare un evento che veniva mandato a tutti i fan di Retro Gaming Milano, e l'evento aveva la sua copertina, era fighissima, quello è bello da vedere, la sua copertina, il suo titolo e il sistema di invita. E io potevo fare un click e mandare l'invito in privato, che era pure una cosa intima, a tutti i 3.000, poi diventati 4.000-5.000 fan. Bomba. Finiscono i fondi di startup di Facebook, non di me. E Facebook si quota in borsa. O meglio,
nel 2008,
sì,
non mi ricordo.
Questa cosa succede però un po' prima che si quotasse in borsa, perché prima di quotarti in borsa devi dimostrare il più possibile di essere profittevole.
Sei appetibile.
No, appetibile era già, perché in quel momento iniziava ad avere 800 milioni di utenti, che era una roba inaudita. E in quel momento Facebook, il delta inizia ad allargarsi. Facebook doveva produrre del valore, e l'unico valore che c'era tutto nelle mani dell'utenza. tutto il valore della piattaforma, l'incontrarci, il non avere pubblicità, il avere un sistema efficiente per restare in contatto, tutte cose fighissime, era lì il valore. Questa è la storia dell'incentification, la merdificazione, il meccanismo per il quale una piattaforma commerciale nel capitalismo digitale, se privata e orientata al profitto, è destinata per questioni materialistiche, economiche, a avere questa traiettoria. Abbiamo appena descritto la luna di miele. Facebook, startup, arriva e si presenta con una figata, una cosa che va a soddisfare un bisogno sentito dalla collettività e che svolge esattamente quello che la gente vuole. È una cosa che funziona, si diffonde a macchia d'olio, i costi salgono, ma le prospettive di guadagno di Facebook diventano incredibili. Allora arrivano i fondi di investimento che gli danno soldi, sapendo che adesso sono in perdita, ma domani, quei soldi varranno di più. È il gioco del venture capitalism, che è proprio il capitalismo col coltello tra i denti. Quando poi appunto finisce quella fase, la fase di startup, e inizia la fase in cui deve monetizzare, inizia la seconda fase dell'incentification, l'estrazione di valore dall'utenza. Ricapitolando, in questo momento tutto il valore è qua, tutto il valore nelle mani dell'utenza, l'unico posto da cui puoi tirare fuori valore per spostarlo altrove è dall'utenza. Quindi arriva l'algoritmo di selezione dei nostri contenuti. Ti dicono: ah, segui troppa gente ormai, cioè, Facebook è cresciuto così tanto che è impossibile, se hai 2000 amici è impossibile vederli tutti, non ti preoccupare, ti facciamo l'algoritmo, è una figata, ti farà vedere le cose
che ti interessa.
che ti interessano in base alle cose che segui. E all'inizio sembrava pure una feature. E infatti ci siamo cascati collettivamente, io incluso. Mi puzzava, ma comunque ci sono cascato. Poi, come vedremo adesso, ho avuto poi la doccia fredda rapidamente. Ma quello è il momento in cui Facebook mette il piede nella porta e fa entrare la pubblicità. Perché nel momento in cui ciò che vedi non è più la cronologia delle cose che segui, ma una cosa scelta da me, io posso fare due cose. Uno, mettere una pubblicità ogni 4. 2, salvare i dati di cosa tu guardi, di come interagisci, di come comunichi. E questo ha un grosso valore. Ha un grosso, grosso, grosso valore. E quindi Facebook inizia a mettere la pubblicità e inizia a gettare l'amo per le prossime vittime, quelle che verranno trombate nella fase 3 dell'incentification, gli inserzionisti e tutti i produttori di contenuti, che in quel momento erano i giornali, il Corriere della Sera, Radio DJ, queste cose qui. Facebook, esattamente come era venuto dal popolo dicendo: avete bisogno di questa cosa, ve la do io, è gratis, è fighissima, ed era vero, e noi ci siamo andati e ci ha preso, ha fatto la stessa cosa andando da queste categorie professionali. Agli inserzionisti è arrivato a gamba tesa. Fa: ma voi siete abituati a spendere cifre allucinanti per fare pubblicità su Mediaset, sulle riviste che vi tengono per le gonadi? Noi vi diamo non solo accesso a una pubblicità molto più economica, ma guardate che statistiche vi diamo. Vuoi mandare la tua pubblicità dei materassini da palestra alla fascia tra i 20 e i 40 anni, maschi, che hanno espresso preferenza per questo? Ce l'ho. Era un'offerta incredibile, voleva dire andare a spendere di meno per avere infinitamente di più. Quindi, esattamente come noi ci siamo tuffati su una piattaforma social che era fighissima, gli inserzionisti pluff, vanno lì dentro. E poi i giornali. Vi faccio l'esempio dei giornali, ma potete poi applicarlo a tante altre cose. Però quello dei giornali è eloquente. Era il 2008, il 2009. internet stava esplodendo perché era arrivata la banda larga, o quantomeno stavano aumentando, le connessioni iniziavano a esserci anche in provincia. Internet di fatto stava iniziando a manifestare il suo potenziale. E quindi abbiamo visto, devo farlo bene questo discorso, fatemi loading. Aiutami. Fammi una domanda a cui devo rispondere subito. Su
Vabbè,
questo.
non so se è totalmente collegata, però secondo me ci si può riallacciare. Sul discorso dell'enscientification, no? Del fatto che queste cose vanno poi a finire male.
Esatto. No, scusami,
Vai, vai,
avevo
no, no,
perso.
sì.
I giornali. I giornali stavano cercando un modo per monetizzare. Stavano cercando, nessuno aveva capito ancora in quel momento, con internet che si era diffuso così tanto, come monetizzare la tua utenza, perché il signore che ti comprava il giornale tutti i giorni ti dava 1,50 euro al giorno, il signore che veniva sul sito Corriere.it non ti dava niente e le pubblicità, quei banner, quelle robe lì, rendevano spiccioli. Quindi tutti stavano cercando il modo per fare funzionare questa storia di internet. E Facebook, esattamente come hanno dato degli inserzionisti con un'offerta impagabile, dai giornali dice: guarda, abbiamo appena implementato questo mod, questo sistema che ci permette di scegliere, di selezionare cosa l'utente vedrà. Quindi, io lo so che tu hai problemi a far arrivare la gente su Corriere.it. La tua notizia, il tuo link, mettilo su Facebook, apriti la pagina ufficiale, noi te la proviamo. Tu metti il link su Facebook. E non solo la gente lo vede, noi te lo promuoviamo, noi facciamo in modo che venga visto con più frequenza. E quindi il tuo pubblico crescerà e poi la gente clicca sul tuo link e va sul tuo sito, dove poi puoi monetizzarlo così. Infatti poi molti hanno provato il sistema degli abbonamenti e tutto. E all'inizio questa cosa era vera, di nuovo, gli stava dando, Fanta fresca nel deserto. Era affamati di visibilità, affamati di un modo per funzionare, all'improvviso Facebook li ha collegati a un motore di diffusione devastante. E questo ha funzionato bene, perché all'inizio, appunto, il Corriere, queste cose, il traffico lo riportavano sulla loro piattaforma. Quindi gli inserzionisti hanno un modo più economico e più potente e più capillare per fare pubblicità. E i giornali e in generale tutte le emittenti di contenuti hanno il sito perfetto dove possono diffondere la loro roba e viene addirittura promossa da questa generosissima azienda
Ok.
privata statunitense, chissà perché. E arriviamo qua alla terza fase. Nel capitalismo i profitti devono crescere costantemente. E cresci, cresci, cresci. A un certo punto il valore che stavi togliendo all'utenza non basta più. Sono arrivate le prossime vittime, gli inserzionisti e i giornali e poi anche tutti i produttori di contenuti, c'è anche Favij
Sì.
per intenderci. Nella terza fase, gioco delle tre carte, il valore sparisce anche da lì. Perché? Agli inserzionisti dice bene. Adesso le riviste sono morte, la TV non conta più un cazzo, comandiamo noi. La pubblicità adesso costa così, costa molto di più. E in più il servizio è peggiorato perché la piattaforma si è inondata di bot, di account finti, non funziona più bene, come un tempo. Tra l'altro è un database, sì, che diventa chiaro che ha un enorme valore a livello economico come mole di dati, ma i database invecchiano, quindi. E in questa terza fase il valore viene tolto anche da loro. Quindi gli inserzionisti iniziano a pagare di più e ai giornali viene fatto il discorso opposto. Perché come guadagna Facebook? Come guadagna Instagram? Proprio un discorso semplice. Qual è il suo business model? Meta guadagna vendendo pubblicità e vendendo dati. E quindi raccogliendo dati. è questo, è proprio semplice. E quindi come guadagna? In base a quanto io tengo aperta l'app. Se io la uso 2 ore, genero il doppio di dati, genero il doppio di contatti e vedo il doppio di pubblicità e quindi genero il doppio del valore. Quindi tutte le app sono progettate per incrementare quanto tempo stiamo sull'app. E quindi nella terza fase Facebook dice fermi tutti. Tu Corriere della Sera avevi il link promosso e la gente andava fuori dal nostro sito, dove noi smettiamo di guadagnare e inizi a guadagnare tu. E te l'abbiamo promosso. Il patto è cambiato. Patto che possono cambiare unilateralmente perché hanno le chiavi della piattaforma. E dicono adesso inizia l'era del giardino recintato, il walled garden, l'ecosistema di Facebook nel quale la gente deve rimanere. È veramente progettato come di fatto un labirinto di Icaro per tenere l'utenza al suo interno, perché è lì che l'utenza genera guadagno. E quindi il fatto che tu metta un link che va fuori te lo penalizza. Perché rema con, non è perché sono cattivi, perché rema contro i loro interessi. E così ci siamo trovati con quell'aberrazione dei link in bio, link nel primo commento. E poi mi dicono che il software libero è essere complicato. Cioè, tu per mettere un link devi mettere link in bio perché se metti il link nel post viene automaticamente penalizzato perché porterebbe fuori che sia il Corriere della Sera o che sia il sito di No Blogs di uno spazio. Non cambia niente. È una roba che mi fa sempre ribollire il sangue. Comunque, ecco, il valore alla fine viene tolto anche da loro perché dicono tu porti la roba fuori, noi uno te la penalizziamo. E quindi tu cosa fai? Se vuoi, puoi metterla senza link e allora noi te la promuoviamo, cioè non te la penalizziamo. Rapporto di forza che è cambiato completamente. E questa è la grande storia delle incentivization. Infatti, quando viene detto, questo lo dice sempre Cory Doctorow, aveva molto ragione, secondo me. Un luogo comune, proprio da spritz in mano, è sui social network, del resto, se non stai pagando, il prodotto sei tu. E sì, è vero, ma è una stronzata perché sui social network, anche se paghi, il prodotto sei tu. Cioè, l'incentivization frega prima l'utente che non paga, se non con tutti i suoi dati personali o sorveglianza, così, e poi frega anche i clienti paganti. Alla fine, terza fase dell'incentification, tutto il valore viene estratto, progressivamente, sempre di più, perché questo processo non si può fermare, il delta si è allargato così tanto che a un certo punto sarà insostenibile, ma per il momento Facebook continua. Che parlo di Facebook perché è un social network anziano ormai, bisogna
Esatto.
vedere
Però
Facebook
in
si
realtà questi meccanismi
però
viene menzionato pure nel libro, in realtà
esatto,
si
cioè
applicano a
Facebook si
qualunque
sta
cosa, eh.
deteriorando alla velocità della luce.
È un caso di studio, diciamo, ormai.
Esatto,
Possiamo vedere le fasi
esattamente. Non
proprio
è
del.
ancora finita e sarà interessante vedere quanto dura. Cioè, proprio me lo chiedo
Sì.
molto perché è possibile che un social network morente tipo una nana bianca, cioè magari rimane minuscolo, però rimane 30 anni perché c'è un sacco di authentication attaccate. Vai a sapere.
Sì, chi lo sa, diciamo che la roba di solito molto collegata a costi, perché comunque Facebook c'ha un costo che non è trascurabile, cioè non
Porca
è un
merda.
computerino nei garage di uno, ecco, e
Ma è
poi
questo il
arriviamo a
fatto,
questo
cioè
discorso.
facciamo un segue sulla decentralizzazione.
Sì.
Se noi volessimo replicare Facebook, cioè facciamo quell'esperimento, vogliamo Instagram, però nostro, quale sarà il costo operativo di Instagram?
Esatto, quanto
Quanti
potrebbe
miliardi
costare?
sono al mese? Cioè, è una roba che non potremmo mai immaginarci di fare. Queste piattaforme nascono come colossi del capitalismo, cioè il fatto che Instagram regga 3 miliardi di utenti, davvero 3 miliardi, è una roba a livello informatico di risorse fuori di testa, ha un costo gigante, con tra l'altro tutto lo spreco della corruzione del capitalismo, è veramente un cacaio. E
Tra l'altro, sempre parlando di questo discorso che si applica a tanti social, sempre nel libro ci sono delle parti molto interessanti in cui tu proprio descrivi in realtà la tua esperienza, che però è stata uguale anche con YouTube e Twitch alla fine.
Certo,
Cioè, non è
perché.
che queste
Ma in
cose.
realtà è successo questo. Tornando alla trama principale.
Sì.
Un giorno pubblico il mio evento, fa belli i tuoi 5.000 follower, però cioè fino a ieri io cliccavo invio e arrivava a 5.000 persone. Oggi lo vedranno 250 persone. Eh sì, adesso c'è l'algoritmo, funziona così e quindi se vuoi che lo vedano tutte le 5.000 persone costa 20 euro.
Perché sai, un scettico ti potrebbe dire, però
Vuoi
vabbè, magari è
che lo vedano
Facebook.
50.000 persone, dammene 200. E io in quel momento ho capito la fregatura, ma purtroppo non avevo ancora fatto tutto il percorso del libro e quindi ci sono cascato di nuovo perché io avevo in quel momento avevo una comunità che si era creata, avevo bisogno di un posto per curare questa comunità e per comunicare agli eventi. E quindi sono andato a sbattere contro Twitch e YouTube. Ho iniziato con Babic a fare una serata ogni tot di streaming. Quindi trasmissioni in diretta, giocavamo i videogiochi per promuovere la serata. E poi ragazzi, ci troviamo il 24 al Circolarci Métissage, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo iniziato come hobby, nel senso era semplicemente quello che facevamo per la nostra passione. Ed è lì che è scattato il trabocchetto, perché queste piattaforme funzionano esattamente come tutte le altre, traggono guadagno da quanto le usiamo. E affinché la gente ci resti sopra, c'è bisogno di gente che ci mette i contenuti sopra. Quindi c'è un sistema di bastone e carota che convince gente come me e come tantissima altra a dire: ah sì, faccio dei video, faccio queste cose qua, ti ricompensa. Anche lì all'inizio il delta era zero. Era fighissimo, ci arrivava un sacco di gente, avevamo il controllo totale, non c'era pubblicità, era un'azienda piccola. E poi a un certo punto l'azienda viene comprata da Amazon e quindi tu all'improvviso ti trovi di fatto a lavorare per Amazon. Le condizioni peggiorano, inizia ad arrivare la pubblicità, peggiora l'esperienza per te, peggiora l'esperienza per gli utenti, succede, inizia le notification, vengono perché peggiora l'esperienza per gli utenti? Perché lo stanno riempiendo di pubblicità, lo stanno riempiendo di pubblicità perché stanno usando l'esca degli utenti per attirare gli inserzionisti e alla fine, dopo, vengono fregati anche gli inserzionisti. È la stessa cosa su tutte le piattaforme. E sono lento, però la terza volta che l'ho visto me ne sono accorto e ho detto: no, aspetta un attimo.
Non l'ho già vista
L'ho
sta
già
cosa, no?
vista, ma soprattutto mi sono incazzato. Il fast forward è che abbiamo iniziato a farlo come passione per promuovere le serate. Ma non ci siamo resi conto che eravamo entrati in un luogo di lavoro, cioè non era più un posto dove condividevamo le nostre passioni, dove creavamo dei contenuti che venivano misurati in base alle visualizzazioni e che ci premiavano, davano veramente il premio aziendale quando facevi visualizzazioni e quelle. Quindi ci siamo trovati senza rendercene conto a lavorare. Ci è voluto un po' per rendersene conto perché comunque era divertente, per carità, cioè, così. Però una roba, è proprio il dato è quello logistico. All'inizio io e Babi ci trovavamo tutte le settimane, una sera ci facevamo una cena per i cazzi nostri, parlavamo di musica, così, e la sera dopo, cioè la settimana dopo, facevamo una trasmissione, facciamo una ogni 2 settimane. Un anno dopo io streamavo tutte le mattine, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 10:30, tutti i mercoledì sera alle 9:30 con Babic, e in più avevamo tirato in mezzo degli amici che facevano i lunedì. La cosa era subdola perché da un lato sembrava un nuovo Facebook, cioè sembrava di nuovo uno strumento emozionante per raggiungere gente. E lo era. Però era un patto col diavolo, era legato al fatto che ti stava mettendo in dei meccanismi di produttività. Infatti abbiamo cominciato con una passione, ci siamo trovati a farlo quasi di mestiere. Ma quel quasi di mestiere è una merda, perché anche se il nostro canale aveva successo, andava bene, canale partner, così, uno non ci guadagnavamo un cazzo, erano briciole. E in più questa cosa veniva con due problemi. Uno, la piattaforma centralizzata può decidere del tuo futuro e tu non c'è possibilità di lotta di classe, perché non, non conosci i tuoi lavoratori, siete numeri su un server. E questo già è veramente un enorme problema in ottica di che cosa facciamo. Continuo a perdere il filo, scusatemi. A mia discolpa ho preso una tachipirina, perché l'altro ieri ho fatto l'influenzona e oggi stavo abbastanza bene, però ho una tachipirina di sicurezza.
No, vabbè, comunque stiamo parlando del discorso che tanti di questi sistemi, oltre a obbligarti a lavorare come passatempo, di fatto poi nella condizione effettiva di lavoro non ti permettono di avere tutte quelle garanzie che un lavoro normale semplicemente per legge ti dà.
Esattamente, cioè, tu non puoi parlare con i tuoi colleghi, non puoi negoziare, perché chi cazzo negozi? Sei tu contro Amazon, e se scioperi, cioè è tutto inflazionatissimo. Ma la cosa che mi ha distrutto è stata una cosa che era, all'inizio mi era rimasta in background. Comunque io questi valori che porto qua oggi ce li avevo già: antifascismo, antirazzismo, anticolonialismo e tutto. E però avevo questo punto morto e io stavo lavorando per Amazon, non solo la stavo promuovendo, perché per fare gli abbonamenti, per supportarci, si poteva usare Amazon Prime, e quindi io dicevo usate Amazon Prime e dateci l'abbonamento, e prendevamo briciole. E io a un certo punto ho detto no, aspetta, ma io sto lavorando per Amazon. E in quel momento parte il Covid e questa è una roba che, vi giuro, quella mail mi fece venire i brividi. Io ero a Milano a inizio Covid, cioè anzi per tutto il Covid in realtà, e i primi giorni a Milano hanno fatto abbastanza paura. Non c'erano mascherine, ambulanze, scaffali di supermercati vuoti, c'era veramente una vibe tremenda. Nel giro di pochi giorni tutti chiusi in casa con le loro scorte, a farsi portare a casa, a fare il pane fatto in casa, a guardare Netflix, a farsi portare il sushi a casa, con i servizi tipo Glovo, eccetera. E come non è, io mi affacciavo alla finestra, Milano era un deserto, e le uniche persone in giro erano questi rider, che erano costretti a lavorare dall'algoritmo, perché se avevano bisogno di guadagnare, se tu rinunci a giornate di lavoro, cioè rifiuti giornate di lavoro, vieni penalizzato, ti fa lavorare di meno. Erano letteralmente l'icona dello sfruttamento in quel momento. Twitch invece stava esplodendo, perché la gente era chiusa in casa, trasmissioni in diretta, chiacchiere, chat, bomba. Tutti i servizi di delivery, di food delivery, Deliveroo, Glovo, Just Eat, arrivano con i pacchi di soldi dalla gente come me che faceva streaming. Perché tutta la gente era improvvisamente su Twitch, e tu all'improvviso eri un ottimo veicolo pubblicitario. E in un momento in cui dei soldi non mi avrebbero fatto schifo, mi arriva questa mail in cui mi proponevano, era Just Eat, mi proponeva soldi buoni, mi proponeva tipo 1000 euro al mese per 3 mesi, dammeli già, e nella loro fantasia malata avrei dovuto dire usa il codice Kenobit15 per avere 15 euro di sconto sul tuo primo ordine su Just Eat. Piuttosto vado a farmi esplodere. Ma mi hanno chiesto quello, e però su quello, su quei, ogni volta che tu usavi il codice io avrei preso 3 euro.
Ah,
e era un momento in cui Twitch stava esplodendo e avevamo 400-500 spettatori in contemporanea. Sarebbe stata una roba così. E in più, dettaglio distopia, proprio questa era la fine della mail, come, e qua poi la ciliegina sulla torta, proprio rappresentata come roba bellissima dell'offerta. E poi 3 volte a settimana puoi ordinare quello che vuoi su Just Eat, basta che lo mangi in diretta. E quindi io ho mandato una mail, ho risposto col cuore, perché sapevo che dall'altra parte c'era uno o una stagista, così. Gli ho risposto in privato, ho risposto in privato dicendo guarda, ti rispondo col cuore perché secondo me sei una persona con un cuore, dico questa mail è mostruosa, in questo momento è la cosa massima dello sfruttamento e tu mi stai proponendo di farmi da cartellone pubblicitario per questa nuova frontiera dello sfruttamento, e in più per quelli che per forza di cose sono tre spiccioli per dei pasti caldi, vuoi che io mangio in diretta? E gli ho detto, questa offerta è mostruosa, quindi ti rispondo sinceramente, rifletteteci, questa offerta è mostruosa, assolutamente no, all'altra mail non risponderò. E il ragazzo mi aveva risposto, fa, no grazie, era una mail mostruosa, lo so, non ho fatto, cioè, non era colpa mia, quindi ha apprezzato. Però ecco, quel momento mi ha fatto mancare la terra sotto i piedi. Che cazzo stiamo facendo? Cioè, come venire a fare la presentazione qua e poi andare al raduno di Forza Nuova. Era una roba completamente dissonante. Io ho detto, ma quindi vuoi dirmi che l'unico modo che ho per condividere le mie passioni, perché alla fine era di quello che stava parlando, è regalarle al capitalismo estrattivo, predatorio, più becero, perché è l'unica alternativa possibile? Eh no, cazzo. E non ci volevo credere. E quindi ho iniziato a... Vabbè, in realtà poi forte di consapevolezze ottenute frequentando, cioè incontrando spazi che hanno fatto tantissima lotta su questo fronte, tipo la Club di Bologna, la gente di autistici, insomma c'è stato veramente tanto lavoro. Ecco, ho detto, ah, ma aspetta un attimo, è il momento di fare caso a tutto quel mondo di software libero, vediamo com'è, vediamo in che stato è per uno che come me fa il content creator, che è una parola che detesto, poi vi dico come. Quindi ho detto, io facevo trasmissioni in diretta, video su YouTube, podcast, la newsletter, eccetera, lo posso fare su strumenti autogestiti e che sulle quali non c'è pubblicità, sulle quali i server sono dove dico io, il software è come dico io, posso darti la garanzia che i tuoi dati non stanno venendo raccolti o rubati perché il software è aperto, cioè puoi controllarlo tu stessa. Quindi c'è modo di fare questa cosa, e la notizia positiva è che sì. Ho detto, questi strumenti ci sono, io ancora non li conosco bene, ma l'utilizzo è un atto politico a questo punto, e quindi li provo a fare, a spostare tutto quello che facevo sulle piattaforme del capitale fino all'altro ieri, provo a spostarlo su tutte queste alternative per documentarle e per raccontare quelli che sono i pregi, ma anche le sfide o le mancanze, in modo che se anche tu vuoi, puoi replicare la mia esperienza e farlo anche tu. E questo è l'idea di portare un assalto alle piattaforme, perché nel momento in cui è il nostro uso che le sostiene, che sostiene proprio economicamente, più le usiamo, più loro guadagnano. Beh, se il nostro tempo è la loro ricchezza, riprendercelo è un atto concreto. E come ce lo riprendiamo? Beh, ce lo riprendiamo, un assalto alle piattaforme arriva da tutte e da tutti. Abbiamo da un lato chi crea i contenuti, chi fa le cose, chi ha dei progetti, ha voglia di fare roba artistica, che se li mette su Instagram va da una parte, ma se li mette sul Fediverso non li sta regalando al capitale. Quindi dove li mette non è una scelta neutrale. E chi invece semplicemente vuole fruire dei social, vuole un intrattenimento, informazione, così, beh, anche lì dove sta può decidere di rimanere su Facebook, su Instagram, dove le cose vanno così, oppure può fare l'equivalente di venire in uno spazio come questo, fisico di adesso, ma digitale. E la riconquista dei contenuti, la riconquista del content, secondo me è un passo chiave, nel senso stiamo... E con riconquista del content non parlo solo del video professionale, del content creator, ma il content è anche la foto del vostro gatto, il content è la foto di quel tramonto, tutto alimenta la macchina. Esattamente come in una manifestazione, il tuo corpo è politico, non hai, dove lo metti ha una conseguenza, dove lo metti è una precisa scelta politica. Cioè, stare in manifestazione invece che davanti a Netflix è una scelta politica, il tuo corpo occupa spazio, è una dei modi più concreti per esistere nelle lotte, secondo me. Beh, noi abbiamo anche un corpo digitale, e esattamente come non è una scelta neutrale stare dal lato degli sbirri o dal lato delle bandiere della Palestina in una manifestazione, beh, c'è una bella differenza tra stare dal lato nostro e dal lato di Zuckerberg. È letteralmente, mi rendo conto che sembra una semplificazione, ma è letteralmente questo. E quindi noi possiamo collettivamente acquisire di fatto un po' di consapevolezze, che sono uno degli scopi del libro, è divulgare i lati più semplici di questa cosa, e ritrovare un barlume di coscienza di classe e iniziare a trattare questa cosa nell'unico modo possibile, collettivamente, perché se la prendiamo da singoli, tu Amazon da solo non la ribalterai mai.
Assolutamente. Tra l'altro, il valore che secondo me un libro come questo ha è che tanti, in realtà ci sono tanti testi che parlano di questi problemi. Ce ne sono anche di famosi e profumati come Il malloppone del capitalismo sulla sorveglianza, che è un bel libro, però fondamentalmente sono tutti libri che, nonostante i loro pregi, si concentrano sul problema e ti fanno vedere che fondamentalmente il mondo in cui viviamo è abbastanza un disastro. E quindi tu di solito ne esci o annoiato o completamente distrutto emotivamente da questa cosa e ti viene da dire: vabbè, ma quindi è finita, è andata, ragazzi.
Allora,
Invece la cosa bella di questo libro è che concentrandosi sì sulla spiegazione del problema, ma in gran parte anche su il tuo percorso nell'esplorazione della soluzione, ti lascia tutta un'altra sensazione.
ma sì, perché allora questa è una roba a cui tengo molto, perché ho un rapporto un po' conflittuale con l'accademia. Nel senso, su questi temi sono stati scritti tantissimi libri con un tono molto accademico, molto belli, che ho letto, che mi sono serviti e che cito così. E sono belli, interessanti, ma comunque il linguaggio accademico è una barriera architettonica. È una barriera che, se non hai studiato un filino, è poco accessibile a livello di significato, ma è anche molto impegnativo, è anche molto, molto pesante. E tende al dare per scontata la parte pratica e a focalizzarsi interamente sulla teoria. È molto interessante, è molto importante, ma secondo me è una barriera. E a me le barriere non piacciono, e non solo, io non sono un accademico e non sono un tecnico. E quindi, appunto, le consapevolezze di cui vi ho parlato prima sono state la base. Vi raccontiamo questa esperienza non ai tecnici, ma a tutte, in modo che, ma anche perché la tesi è, faccio l'esempio della panda di solito, quando si parla di consapevolezze che dobbiamo riacquisire, perché tu per guidare la panda non devi essere in grado di smontarla o di progettarla, tu devi la panda, sai che sviti il tappo, metti la benzina lì, chiudi il tappo, ci devi mettere la benzina, il diesel, se no è un casino, ogni tot il cofano si apre così, controlli l'olio, e sono tre cazzate tutte. Le persone che vogliono normalmente imparano a guidare la macchina. Beh, questo è quello che dobbiamo recuperare con la tecnologia. Quindi il libro è pensato per dire: guarda, la panda funziona così. Poi, ovviamente, qualcuno impara a usare la panda e si appassiona di meccanica o di cose e diventa Matteo Bini del software libro.
Io l'olio lo faccio cambiare alla mia ragazza ovunque. Cioè, quindi, sulle panda ancora.
Però ecco, il libro è scritto con un punto di vista il più umano possibile, per quello ci ho messo tutti gli errori che ho fatto, e più divulgativo possibile, perché la tesi è: non dobbiamo diventare ingegneri, sarebbe fighissimo, ma è impossibile, ma dobbiamo tutte riacquisire la consapevolezza di base di quelli che sono gli ingranaggi che si muovono nelle cose che usiamo tutti i giorni. Da un lato, la cattiva notizia è che c'è purtroppo una straordinaria ignoranza su questi temi. La buona notizia è che sono tre cazzate da imparare, cioè non è una roba complicata, è una roba. Io cito sempre il signor Cook, è una persona che ormai ha 96 anni, che usa Linux da 5, e che capisce tutto anche se ha 96 anni. Cioè, per me lui è la dimostrazione che non deve esistere barriera di età e di abilità. Tutte le persone, perché tutte usano nella quotidianità la tecnologia, devono, come diritto e come rivendicazione di diritto che ci sono tolte e ci dobbiamo riprendere, sapere più o meno come funziona per fare delle scelte informate su come ti rapporti con questa tecnologia. E quindi ecco, il L'obiettivo è fare una cosa più divulgativa possibile, che poi a un certo punto entra anche in alcuni dettagli un filo più tecnici, perché quando
Vabbè,
diventano
certo, nel
rilevanti per il
senso.
discorso, tipo il peer-to-peer, queste
Va
cose.
bene. Quindi a questo punto diciamo che possiamo proprio iniziare a fare un minimo di consapevolezza facendo proprio un semplice gioco di glossario. Cioè noi adesso abbiamo
Ah,
detto tante
vai.
idee, abbiamo detto tante cose, parole che appaiono nel libro. Prima di tutto l'elefante nella stanza, fe diverso.
Allora, il libro, scusatemi, parentesi, il libro, se volete ce ne ho delle copie fisiche, ma il sapere vuole essere libero e ci sta tantissimo che non abbiate 15 euro per un libro e quindi se lo volete e così ho un foglio, mi scrivete la mail e vi mando il PDF.
La versione pirata ufficiale.
La
La
persona, no, è, esatto, è,
versione...
allora è che è un libro pirata.
Tra l'altro, agganciamoci una prima del glossario, agganciamoci a questa cosa. Questo libro, che secondo me è una cosa bellissima, è anche purtroppo un po' rara, è pubblicato a licenza libera. Quindi, cosa vuol dire questa cosa? Diciamola.
Allora, beh, una delle risposte a tutti i problemi di cui abbiamo parlato, secondo me, è nella diffusione libera del sapere e le licenze libere sono una cosa estremamente intuitiva. Sono, io voglio che lo possiate usare tutte voi, ma il capitalismo no. Questa è la spiegazione più semplice. Di fatto, questo libro è depositato con una licenza Creative Commons, che è CC, Creative Commons, by, che vuol dire attribuzione, chi l'ha fatto, quindi, e SA, share alike, ossia, tu devi dire, tu puoi fare quello che vuoi con il mio libro, puoi prenderlo, ripubblicarlo, così basta che indichi questa licenza, indichi che io sono l'autore e pubblichi il libro con questa stessa licenza. Quindi, tu ci puoi, volendo, a te piace, lo traduci in spagnolo e lo pubblichi in Spagna. Uno, puoi farlo, due, ti ringrazio. E tre, per come è la licenza del libro, puoi tenerti pure tutti i soldi se vuoi, perché è quello. Semplicemente, invece, se sei Feltrinelli e lo vuoi vendere e vuoi inserirlo in un circuito commerciale, non puoi, mi devi chiedere l'autorizzazione. O meglio, no. In realtà devi fare una cosa che, cioè, non con lo share, questo sarebbe il non commercial. Io in realtà tolgo anche quello perché dico Feltrinelli, lo vuoi pubblicare benissimo, ma lo pubblichi con questa licenza. Quindi sapendo che tutti potranno copiare tutta la tua grafica, tutto il tuo lavoro, e questa roba già ti protegge
Sì,
di
perché
fatto dal.
Feltrinelli lo può vendere, ma come lo fa lei, poi qualcuno può riprenderlo
Non
e
solo, e poi sarebbe, e poi una trappola bellissima, perché sai che autogol mediatico
riprenderlo.
sarebbe?
Sì.
Dico, a ste merda dei Feltrinelli, mi hanno stampato il libro, non mi hanno dato 2 lire, shitstorm, non succederebbe mai. E però questa licenza io la amo perché, che poi è la stessa base di tutto il software libero che viene scelto nel libro, è che è una cosa fatta dalla collettività, per la collettività, che come unica clausola di fatto ha che non può essere tolto dalla collettività. Cioè, poi
Prima,
ha quattro clausole, ma non.
vabbè, ora poi si entra nell'aspetto più legale, che se uno vuole approfondire, ma diciamo non è questo il luogo. E, prima di arrivare davvero al gioco del glossario, un'altra domanda che secondo me ci sta molto. Spesso però in ambito artistico, mentre nel mondo del software, diciamo anche l'informatico meno interessato di politica, capisce molto bene il valore della condivisione del codice sorgente per come funzionano i
Certo.
computer, nell'ambito artistico noto più una certa reticenza. Quindi tu che sei più, cioè sei proprio un artista, nel
Ah,
senso,
questo.
come mai non senti la paternità come altri? Che cos'è questa cosa?
Per me è un discorso. Da un lato c'è un discorso ideologico a monte, ma in realtà prima viene un discorso molto pratico. Il tuo problema, in quanto artista, a meno che tu non sia Vasco, cioè a meno che tu non sia arrivato in quelle fasce, che però è già un altro discorso, ma se tu sei il 99,9% degli artisti, persona che ha voglia di fare delle cose, beh, il tuo problema, il rischio che corri, non è che lui mi rubi il disco e non me lo paghi. Il mio rischio è che lui non sappia che io sono. il pericolo non è il furto e la pirateria, il pericolo è l'oscurità. Quindi emettere un recinto del copyright intorno alle mie cose, è una cosa che non mi aiuterà su questo fronte. Anche a parte per me è proprio una questione anche spirituale, nel momento in cui metto un recinto, invece che un potenziale amico, ti tratto come un potenziale ladro. Mentre invece io non metto il recinto e non avete idea di quante volte succede che uno lo scarica, dice ma bella sta roba, tieni dei soldi. Questi meccanismi esistono. Però ecco, il copyright, secondo me, non è una strategia vincente per un artista. Il tuo problema non è che uno ti pirata i dischi, quello è un problema che ha la Sony, il tuo problema è che nessuno ha sentito i tuoi dischi. E il fatto che questi dischi girino liberamente, perché non solo, cioè, questo lo incoraggia, perché non è che dici, ah, beh, lo posso piratare, no, facci il cazzo che vuoi. Questa cosa qua fa girare molto di più le cose. Chiaro, se ti stai aspettando di passare da questo a fare gli stadi come i Depeche Mode, no. Però è sicuramente la via, secondo me, verso il provare a camparci o comunque provare a fare in modo che sia un'attività che funziona il più possibile. Perché appunto il tuo problema non è la gente che non ti compra i dischi. Il tuo problema è la gente che non ti conosce, anche perché poi i dischi li vendi ai concerti. È tutto un
Che
meccanismo.
poi anche
Quindi
se tu...
io non vedo cioè vedo l'approccio free alle cose che faccio, da un lato ideologico, mi fa stare bene, allineato a come mi sento, ma è la cosa più furba, secondo me. È la cosa più furba.
poi, cioè, anche quando uno è grande in realtà, cioè se poi andiamo a prendere il caso di Sony o diciamo, di un gruppo affermato, in realtà poi questo discorso non è che cambi tanto. Perché quei piccoli numeri che la pirateria ti toglie, comunque, bene o male, contribuiscono sempre ad affermare la tua immagine, se vogliamo, di successo.
Certo.
E poi non sai mai, diciamo, quei numeri dove vanno a finire. Inoltre, spesso ci fu una causa storica sulla pirateria in ambito discografico. Per cui, tra l'altro, poi verso mi sembra il 2008 la Apple rinunciò a mettere i DRM su iTunes. Praticamente, insomma, venne fuori che il discorso che le persone che poi piratano, nella maggior parte dei casi, bene o male, magari non su quel disco lì,
Ma
ma sul
comprano di
disco
più.
dopo, comprano la musica.
Allora, questo è verissimo e non mi interessa, nel senso che questo discorso, che è tutto giusto, è per me un contrattare con il capitalismo su questo fatto che la pirateria, cerco di convincerti. E invece il software libero e le licenze libere fanno l'opposto, dicono no, io non contratto con te, io questa roba la faccio così. Tu non puoi farci un cazzo, io la faccio così. È fatta così. È un'enorme differenza di approccio, secondo
Bene, e quindi facciamo il
me.
gioco del glossario,
Fediverso. Allora,
Fediverso.
Fediverso ha una spiegazione tecnica che è un protocollo di condivisione di contenuti e affini decentralizzato basato su software libero. Così sembra, non si capisce niente. In realtà ve lo descrivo dal livello di come lo percepite. Immaginate la dimensione. Beh, aspetta, domanda. Quante persone sanno cos'è il Fediverso? Ok, allora sto per fare del mansplaining del Fediverso. No, ditemelo, perché non. Beh, però in realtà.
Ho potuto solo spiegarlo poco tempo fa, mi fa comodo saperlo.
Ma infatti, cioè, se lo sapete, ve lo dico perché questo è il modo in cui io provo a proporlo. Allora, prendete l'internet che conoscete oggi. Instagram per le foto, TikTok, YouTube, tutte le piattaforme che frequentate, Spotify, eccetera. Bene, immaginatevi un'altra dimensione di internet dove potete fare le stesse cose, condividere foto, parlare con i vostri amici, ascoltare musica, eccetera, ma non sulle grandi piattaforme. Ma basato su una rete sviluppata e organizzata dal basso. Decentralizzato vuol dire semplicemente che non è di nessuno. non esiste un centro sociale ufficiale in Italia. Ci sono tanti posti che esistono e che sono una rete. I server del Fediverso sono così, sono di fatto dei server su cui succedono cose social che parlano una stessa lingua e quindi sono tutti collegati in una federazione. Fediverso è universo federato. E questo dettaglio è molto potente, perché noi siamo abituati alla centralizzazione. Centralizzazione vuol dire che se sei su Instagram, resti su Instagram. Instagram è l'opposto di quello che abbiamo appena descritto. È un servizio di un'azienda privata, for profit, che gira con una struttura centrale. I server di Meta sono gli unici server ufficiali e lì sopra succede esattamente quello che vuole Meta. Ma soprattutto, se siete su Meta, non dovete uscire da Meta, perché se uscite da Meta generate meno guadagni. Quindi quando siete su Instagram potete parlare solo con chi è su Instagram. Per commentare su YouTube vi serve l'account di YouTube, per andare su Twitch vi serve, per chattare su Twitch vi serve l'account, e così via. Ogni sito ha il suo account. Con WhatsApp non potete parlare con Telegram. Queste cose. Ecco, il Fediverso, dicevamo, è una dimensione dove potete fare tutte le stesse cose che fate sull'internet normale. Ma invece che incontrare muri ovunque, sei su Instagram devi stare su Instagram, sei su Twitter devi stare su Twitter, immaginate che con il vostro account di Twitter potete andare sotto il suo video di YouTube e commentare e abbonarvi al suo canale, e quando lui pubblica un video su YouTube a voi arriva nella timeline di Twitter. Con lo stesso account di Twitter, come entrare nelle chat su Twitch, seguire il suo account di Instagram, seguire il suo account di TikTok, e tutto vi arriva lì. E la gente da TikTok può fare la stessa cosa. Ecco, il Fediverso è esattamente così. È, essendo decentralizzato, voi non è che siete su una piattaforma. Voi avete il vostro indirizzo, che di fatto è simile a un indirizzo email. Il mio è kenobit@livellosegreto.it. Perché sono Kenobit sul server del Fediverso, livellosegreto.it. Da lì, qualunque sia il tuo punto di accesso, tu hai accesso a questa rete variegata di piattaforme e contenuti diversi e puoi seguire tutto alle tue regole. Senza pubblicità, con l'algoritmo cronologico che vedi le cose, senza meccanismi di gamification che premiano invisibilità chi fa più like, e con un software libero, con questa licenza, che quindi sapete, uno, che potete sapere cosa c'è dentro, potete controllare, non dovete fidarvi, potete controllare e sapere che non ha pubblicità e che non sta rubando i vostri dati. E già questo, secondo me, è proprio una differenza enorme, perché anche se non sei un tecnico, avere accesso al cofano ti fa capire come si cambia l'olio, ti fa capire più o meno come funziona. Ecco, e quindi è un altro internet che però funziona come almeno io vorrei che fosse. Non in vendita, decentralizzato, senza capi, fondato sulla cooperazione invece che sulla competizione, basato su software libero e senza meccanismi di sfruttamento del nostro tempo. Perché cosa succede nel momento in cui togli la pubblicità e quindi togli lo stimolo di design, di progettare un'app fatta per tenerti così il più possibile? Beh, ottieni un'esperienza che ti dà tutto quello che noi vogliamo dai social: interazione, ispirazione, divertimento, ma senza un meccanismo che è studiato a tavolino per prendere il più possibile il tuo tempo. E riconquistare il tempo, secondo me, è una delle cose più rivoluzionarie che possiamo fare, perché meno tempo passiamo a scrollare video che ci dimenticheremo, più lo passiamo a fare cose come questa, ma anche solo a farci dei gran pisolini. Secondo me è una cosa radicale.
Tra l'altro, se io fossi uno scettico, a questo punto ti direi sì, è possibile, voglio dire, comunque, cioè, non c'è pubblicità, non c'è niente, ma quanto costa tutto questo? Tu puoi pure rispondere a questa cosa.
Ma allora, quando sono in un posto come questo, la risposta è bellissima, quanto costa Next Emerson? È una domanda interessante. Ha una sua economia che si sostiene, ma il fatto è che è gestito dal basso. Quindi è una roba che si rende, che viene resa sostenibile insieme. Dicevamo prima che replicare Instagram a livello di struttura richiederebbe investimenti da miliardi, ma il Fediverso non è un colosso gigante, il Fediverso è un'idra con 100.000 teste, ognuna con 1.000 utenti, o 2.000, o anche 10.000, un'istanza con 1.000 utenti o con il tuo giro di amici ti costa 3 euro al mese ed è una cosa che puoi mantenere tranquillamente gestendotela con gli amici. Anzi, io gestisco, co-gestisco a livello segreto, che è un'istanza abbastanza grossina, che costa sui 200 euro al mese di mantenimento, ma con 10.000 persone c'è chi non si può permettere di sostenerlo, c'è chi invece fa un lavoro buono e ci mette 50 euro all'anno e bastano poche persone così. E gestisci tutto. Quindi è la cosa bella l'altra potenzialità della decentralizzazione, oltre al fatto che non comanda nessuno, è che i costi sono decentralizzati e quindi sostenibili anche per sforzi locali, piccoli, DIY. La forza non è nel tu che diventi gigante, ma nel fatto che siamo sempre di più. A me piace il discorso del Fediverso perché a me sembra una rappresentazione digitale di tutto quello che vorrei nell'autogestione, perché l'autogestione è bellissima ed è secondo me la via, però è difficile, lo sappiamo, cioè, l'autogestione è per me l'unico modo concepibile per gestire le cose, però ha le sue sfide, è molto impegnativo. Io trovo potente il Fediverso perché a volte mi sembra quasi un tutorial dell'autogestione, tipo guarda, nel mondo dei computer dove tutto è esatto, lo organizziamo così. Quindi sono sempre contento di parlare di Fediverso negli spazi sociali occupati, eccetera, perché secondo me qua, nei posti come questo, c'è già tutta la cultura, tutta la voglia di
C'è
avere
l'humus
esattamente,
giusto
c'è l'humus
per...
giusto. Più che altro, secondo me, il Fediverso in questo momento è un sogno di autogestione digitale da realizzare, a cui lavorare, che come tutti i sogni diventa più vero quanto più ci crediamo collettivamente, eccetera, eccetera, eccetera. Però per me è veramente un sogno, nel senso è esattamente come vorrei che fosse internet. Il fatto è solo, ok, organizziamoci per riempirlo, che non è facile, ma si può fare.
Proprio di riempimento, un altro dubbio che spesso viene sollevato sul Fediverso è il classico, ho capito, però se decentralizzato allora sicuramente sarà meno controllato. Come funziona la
Certo che è meno
moderazione?
controllato. Allora, io su questo ho una roba perché che quando lo dico, allora ve lo dico come effetto shock, però in realtà ci credo veramente. Però ACAB include i moderatori. Cosa intendo? In realtà è importante, sul livello segreto ce li abbiamo, modero io stesso, se arrivi sul livello segreto e dici una roba transfobica ti caccio quella nel culo, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'esempio è esattamente quello. Se noi vogliamo, su Instagram l'unico modo che hai per vietare qualcosa è pubblicare una regola e poi applicarla. E questa regola viene applicata dall'alto. In questo paragone Instagram è lo Stato. Lo Stato decide una legge e poi la moderazione, che sia umana o che sia come adesso automatizzata, è la forza dell'ordine, la forza di polizia che applica quella legge. E questo è il modo del capitalismo ed è quello che succede per forza di cose nel capitalismo digitale. Non hanno né Non, qua non è nemmeno colpa del capitalismo, perché in quel sistema non c'è modo. Se tu lasci Twitter senza moderazione,
C'è un po' un
hai
disastro.
problemi legali, non ce la puoi fare. Quindi non hanno nessun modo e quindi l'unica cosa sensata è la forza di polizia, cioè la moderazione applicata come qualcosa di verticale. Un ente centrale, chi ha i server, chi è il centro di quella centralizzazione, stabilisce le cose. Nel Fediverso ogni nodo può decidere come si modera e ogni nodo può decidere eventualmente con chi non vuole più parlare. Magari io sono vegano, per esempio, ma se qualcuno pubblica una foto di una bistecca non me ne frega niente. Però Però magari nasce un'istanza, nasce un server del Fediverso centrato sull'antispecismo che come valore ha, non ci postate le foto delle grigliate con le bistecche. La mia comunità può non avere quella regola, quella comunità può avere quella regola, ha la sua moderazione, quindi la gestisce come vuole, quindi di fatto come stiamo gestendo la moderazione qua in questo momento. Ovviamente non abbiamo problemi, ma tra l'altro nei posti più piccoli.
Più
Si
facile.
tende a fare così, però ogni istanza, ogni server mantiene la sua autorità, è un'autorità distribuita orizzontalmente e non verticalmente. Ogni soviet, di fatto, del Fediverso ha il potere di autogestirsi. E cosa facciamo però se lui fa un server pieno di cose che io trovo terribili, cose che sono successe, cioè
L'ho
gente che
fatto
arriva.
davvero, no?
Che è, no, non è che l'ha fatto davvero lui, oh, pezzo di merda! No, stavo per dire, cioè, sono arrivate le istanze
Sì, no.
naziste o
Sì,
le
ho voglia,
istanze
certo.
con la pedopornografia, cioè, così. Non c'è una forza dall'alto che dice tu non puoi fare un server nazista, ma noi federazione possiamo dire io con lei voglio parlare. Con il suo server di nazisti non voglio parlare. E non solo, visto che è una dimensione umana capillare con dei contatti fisici, persone che si conoscono, queste informazioni girano molto rapidamente. Ah, guardate che Matteo Bini ha aperto
Un server.
un server neonazista. Assolutamente falso. Però quell'informazione gira molto rapidamente e anzi, ci sono molti siti, molte alleanze che gestiscono questa roba, che autogestiscono questa cosa. Quindi la bellezza è che non c'è una moderazione espressa dall'alto, da un ente centrale. Ogni comunità mantiene il suo approccio alla moderazione e può collaborare e restare in contatto con tutte le comunità con dei valori compatibili o che le piacciono o che tollerano.
Quindi paradossalmente potremmo dire come provocazione che con meno sicurezza c'è più sicurezza.
Esattamente, o meglio potremmo dire che la sicurezza non arriva da un aumento delle forze dell'ordine, ma da un abbattimento delle disuguaglianze.
Esatto.
Matteo,
Sì?
direi che
Noi siamo arrivati, due domande velocissime, proprio
vai,
così per
risposte rapide.
conclusione. Allora, intanto qual è il tuo programma di software libero preferito? Giusto per domanda.
Allora, se fossi sincero dovrei dire OBS, che è il software che si usa per streamare, tra l'altro usato anche da tutti, cioè
Sì.
usato ai massimi livelli e l'ho usato così tanto che se fossi onesto dovrei dire quello. Però un po' mi sta sul cazzo e... allora, in realtà in questo momento sono innamorato di hardware.
Ah, ok.
Avevo bisogno per registrare l'audiolibro di Costretti a Sanguinare che pubblicheremo presto, eccetera, volevo un sequencer così. E io sono anni che non uso più i sequencer perché ho il Game Boy. E su Windows però usavo Fruity Loops. Ho cercato qualcosa, ho trovato hardware, ho detto, ah, che bello, me lo imparo. È semplicissimo, ci ho fatto tutto e mi piace perché l'ho trovato, non sono neanche passato dal motore di ricerca. Sono andato l'ho cercato nel search di Mint, di Linux Mint, ho trovato questo programma, bam, benissimo, l'ho usato e mi è sembrato, per me incarna l'esperienza ideale del software libero, ossia un programma che ti fa fare quello che vuoi fare, gratuitamente, senza porti dei paletti e che avevi pure a portata di mano, perché non, il computer è tuo, ma lo scaffale di cose a cui puoi attingere è curato da persone che tra l'altro magari hanno molta più competenza di te, quindi banalmente di nuovo persone come te che mi hai consigliato tantissimi software liberi. E qual è il tuo, scusami, specchio riflesso?
Mio?
Chi intervista chiede?
Io penso Bash.
Beh.
Bash, sì, penso alla linea di comando, penso sia sì, in generale il mio software libero
Beh,
preferito.
sappi che il mio imprinting è stato MS-DOS
Sì,
e quindi in realtà
ok.
io Bash
Sì.
mi ci sono trovato bene, cioè mi è piaciuto.
L'ultima domanda di chiusura, ma visto che in realtà l'evento è sponsorizzato dai LUG di Firenze, cioè sponsorizzato, ospitato, via. Frequenti un lug tu dove abiti? Ce ne sono?
Allora, non frequento un lug, ma solo per una questione logistica. Nel senso, da quando suono e basta, giro tanto. E in più il libro ha pure un po' moltiplicato la cosa, perché alcuni posti, magari appunto come oggi, faccio solo la presentazione. Quindi giro tanto e non riesco a frequentare nessun luogo in maniera fissa, cioè, ma per lo stesso motivo per cui non riesco ad andare a fare pugilato nella palestra popolare, okay. Cioè stessa cosa, quindi no, però è bello perché entro in contatto con più lug in giro per l'Italia, e quindi il mio rapporto è molto offline, però è molto, cioè, molto offline e molto itinerante.
Va bene, quindi ridiciamo.
Però comunque ci sono in realtà a Milano.
Sì.
Cioè, Milano ha un sacco di problemi, ma non la mancanza di Linux.
Va bene, quindi questo è stato Assalta le piattaforme, che è un libro pubblicato in licenza libera. Io ti ringrazio per essere venuto a presentarlo. E qua tu hai anche delle copie.
Ho delle copie? Allora, funziona così. Se lo volete leggere e non ci avete soldi, prendiamo un foglio, mi scrivete la mail e domani vi mando il PDF. Tra l'altro devo decidermi a caricarlo direttamente sul sito. Per il momento sul sito trovate solo questo, che parla di temi simili ma nell'ottica di cambiare il design del vostro smartphone, perché non vi sorveglia e vi lascia il tempo. Di questo ne ho una copia sola fisica, e però anche questo qua è stessa licenza, libera. Quindi sì, se ne volete ce ne ho qualche copia qua, e se lo volete, ma anche da... Potete, anche se ve lo comprate, potete anche mettervi comunque la mail, così vi mando il PDF e lo potete girare a chi cazzo volete.
Perfetto, e vuoi dare qualche riferimento dove trovarti, il tuo sito?
Kenobit.it, guarda, in realtà facciamo una roba più zarra, ho gli adesivi.
Perfetto. Mentre noi invece siamo in Firenze Linux User Group e ci abbiamo il sito facile, firenze.linux.it.
Il sito è kenobit.it, gli adesivi sono sbrilluccicosi.